Un ulteriore livello al quale il soggetto scopre di essere diverso da come credeva e da come si autorappresentava è proprio quello della sessualità, rispetto al quale Freud squarcia un velo di ipocrisia che su questo tema si era sedimentato da secoli, se non addirittura da millenni. Innanzitutto Freud rifiuta l'idea in base alla quale la sessualità sarebbe un atto che si compie attraverso un congiungimento carnale tra due corpi volti alla riproduzione della specie. Al contrario, secondo Freud, quella della sessualità è una energia, cui lui dà il nome di libido, quindi una sorta di pulsione, un istinto primordiale, la cui estensione va molto al di là della sfera della procreazione. Freud inoltre scandalosamente attribuisce dei connotati sessuali anche al mondo dell'infanzia, che in questa misura perde l'idea e l'aura di naïveté, di ingenuità, di purezza e di innocenza che fino a quel momento gli era stata riservata. Il bambino, anzi, da parte di Freud, viene definito come un vero e proprio ricettore e promotore di istinti e pulsioni libidiche, dunque sessuali. Più specificamente, Freud definisce l'infante nei termini di un perverso polimorfo. La definizione, per quanto scabrosa e oscena da un punto di vista, diciamo, tradizionale, è una definizione però tecnica. Perché il bambino è un perverso polimorfo? Beh, innanzitutto il bambino viene definito perverso perché la sua libido sessuale non si rivolge necessariamente, anzi, necessariamente non si rivolge alla procreazione. Il bambino è, per ragioni biologico e fisiologiche, impossibilitato a riprodursi e tuttavia presenta una carica libidico-sessuale significativa. Ma appunto questa carica libidica, non essendo rivolta alla procreazione, risulta tecnicamente definibile come perversa. La perversione, infatti, è quel tipo di atteggiamento che sessualizza un atto che tuttavia non può rivolgersi alla generazione di un altro individuo. Inoltre, il bambino è anche polimorfo nella sua sessualità. Polimorfo significa che la sua sessualità è poliedrica, ha più sfaccettature. Di fatto, e questo significa che il bambino ricerca il proprio piacere in modi molto diversi tra loro. Non c'è quindi un unico canale di appagamento da parte del bambino, perfino del neonato, del proprio soddisfacimento libidico, ma il bambino è sostanzialmente sempre alla ricerca, fin dai primi momenti di vita. È alla ricerca dell'appagamento dei propri desideri libidici. Questo tipo di indagine suscita, al contempo orrore e meraviglia, stupore e angoscia, diremo. Cioè, se da un lato, crea anche una sorta di rifiuto nei confronti della psicanalisi, dall'altro proprio questa ricerca psicoanalitica viene elettrizzata dal brivido della scoperta nel momento in cui si pongono in campo proprio queste tematiche così scottanti e così al contempo anche inconsuete, imprevedibili rispetto al punto di partenza da cui si era principiato. La teoria sessuale di Sigmund Freud è universalmente nota anche perché egli è riuscito a estrapolare e descrivere il cosiddetto complesso di Edipo. Questa espressione fa riferimento ad un personaggio protagonista di una tragedia di Sofocle, una tragedia che risale ai tempi della Grecia, classica. Ecco, Edipo sarebbe stato colui che nonostante non abbia compiuto questi gesti in maniera volontaria, si sarebbe trovato da una serie di vicende biografiche a unirsi carnalmente, poi a sposare, quindi divenire marito della propria stessa madre. Freud che cosa ci dice? Beh, che c'è una sorta di piccolo Edipo in ciascuno di noi e che quindi noi siamo naturalmente protesi a sviluppare un rapporto preferenziale nei confronti del genitore del sesso opposto. Questo che naturalmente ha dettato un grande scandalo presso la comunità borghese di lettori che egli aveva come accoliti e come pubblico. Questo complesso, per di più, ci dice Freud, non è un complesso che denoti una patologia psichica, ma è viceversa qualcosa che rientra nello sviluppo individuale di ciascun essere umano, un passaggio, una sorta di rito di passaggio che effettivamente si deve compiere affinché il soggetto possa assurgere e divenire una persona adulta e completa. Al contrario, la mancanza dello sviluppo del complesso di Edipo mostrerebbe invece un problema oppure un nocciolo di un eventuale problema psichico futuro. Naturalmente non si tratta di procedere come ha descritto Sofocle a unirsi fisicamente con il genitore del sesso opposto al proprio, ma di una tendenza preferenziale a livello esclusivamente emotivo. La tragedia greca in questo caso avrebbe portato alla luce in forma di sceneggiatura, quindi uno dei nostri impulsi, dei nostri desideri inconsci e che appunto la tragedia avrebbe mascherato in forma di rappresentazione teatrale. Freud ci mostra e afferma che non si tratta soltanto di una rappresentazione, ma siamo di fronte ad un desiderio inconscio che tutti noi conserviamo all'interno della nostra interiorità. Per comprendere i meccanismi attraverso i quali lavora il nostro apparato psichico, Freud ricorre al concetto di topica. Topica è un termine che Freud riprende dal greco topos, che significa luogo, anche se noi non dobbiamo pensare ad una vera e propria localizzazione fisica degli elementi psichici che Freud evidenzia. Si tratta invece di immaginare queste forze come delle forze estensive che in qualche modo stabiliscono delle dinamiche, dei bilanciamenti energetici tra loro all'interno della nostra interiorità. Le topiche a cui fa riferimento e che teorizza Freud nel corso della sua indagine psicoanalitica sono specificamente due. La prima che egli introduce nel 1915 e la seconda del 1922. Non dobbiamo immaginare che la seconda sostituisca la prima, come se appunto ad un primo tentativo di definizione dell'apparato psichico sia seguito invece un secondo aggiustamento e modifica del primo schema interpretativo. No, entrambe le topiche sono ugualmente valide. Adesso cercheremo di analizzarle, di vedere di che cosa si tratta. È un po' come se, per descrivere, per prendere appunti a proposito di un fenomeno, si usasse in un caso un quaderno a righe e in un altro caso un quaderno a quadretti. Okay? Entrambe i tentativi di spiegazione sono validi e anzi se uniti tra loro possono fornire un'immagine della nostra psiche che è più completa o che insomma si avvicina all'autenticità del fenomeno che prendiamo in considerazione. La prima topica è quella che viene presentata appunto nel saggio sull'inconscio e suddivide la nostra psiche in conscio, preconscio e inconscio, quindi in tre forze, dinamiche, meccanismi differenti. Il conscio è tutto ciò di cui noi siamo immediatamente, trasparentemente consapevoli, ok? Quello che appartiene, se vogliamo, alla nostra vita diurna e razionale. Tra il conscio e il preconscio sussiste una prima barriera, una prima, diciamo, opera di divisione. Perché? Perché il preconscio rappresenta tutto quell'insieme di atti, ricordi, rappresentazioni che non sono immediatamente presenti alla nostra coscienza e che per divenire tali devono richiedere uno sforzo di memoria, uno sforzo di concentrazione, un appiglio per appunto poter risalire la china della coscienza. Sussiste quindi già una prima barriera tra preconscio e inconscio. Non è immediato il passaggio tra ciò che è preconscio, quindi magari un ricordo non già del tutto represso, ma un ricordo un po' accantonato che non si vorrebbe, richiamare alla mente, e invece la esplicita manifestazione dello stesso, ok? Però c'è la possibilità di un travaso dei contenuti psichici dall'una all'altra parte. La terza, invece, forza in campo è quella dell'inconscio. Ecco, l'inconscio racchiude tutte quelle forze incoercibili e contemporaneamente inaccessibili alla coscienza se non in forma camuffata. L'inconscio, quindi, diversamente dal preconscio, non diventerà mai limpidamente cosciente, non si manifesterà mai in maniera nitida, esplicita, palese. L'inconscio rimarrà sempre un magma ribollente che ricade nelle profondità appunto della nostra interiorità e se emerge alla coscienza, emerge in maniera camuffata, quasi a non voler mostrare ciò che effettivamente è il suo effettivo contenuto. Tra il conscio, quindi, e il preconscio sussiste una barriera ulteriore, un ulteriore filtro che rende l'inconscio inaccessibile, nel senso di impossibile da manifestarsi in maniera diretta e concreta sulla scena della coscienza, nemmeno a fronte di uno sforzo, di un impegno e di una concentrazione senza pari. Nel 1922 Freud torna a pensare alla psiche in termini topici e descrive appunto i meccanismi della nostra interiorità attraverso una nuova tripartizione che prevede la coesistenza di tre elementi diversi, di tre diverse istanze, che sono quelle dell'io, dell'es e del superio. Per quanto riguarda l'io, esso non coincide completamente con quanto prima era stato definito conscio. L'io, infatti, è ciò che controlla i processi superiori della psiche, ma che non è del tutto conscio, non è del tutto coincidente con la parte consapevole di noi. È in qualche misura una sorta di controllore generale, dirige i processi, i vari processi psichici, ma appunto non per questo risulta del tutto afferente alla sfera della coscienza. Poi c'è l'ES. L'ES è un materiale psichico indeterminato, è il luogo del crogiuolo delle potenze più forti, più incontenibili ed è fondamentalmente amorale. Attenzione perché nel momento in cui si definisce l'ES come amorale, non si sta invece dicendo che l'ES sia immorale. Amoralità significa che esso non distingue tra ciò che è bene e ciò che è male. Immorale invece è il comportamento di chi, sapendo la distinzione, riconoscendo le differenze tra bene e male, opta per una condotta pratica rivolta a un'azione malevola, ok? La moralità dell'ES, invece, è tale proprio perché all'interno di questa istanza psichica bene e male hanno la stessa valenza. Presentano lo stesso segno, sono ugualmente equivalenti e di fatto non si distinguono tra loro. Oltre che per questa amoralità, l'ES si distingue per una altrettanto scandalosa atemporalità, nel senso che nell'ES non c'è differenza tra ciò che è passato, ciò che è presente e anche un eventuale futuro. Quindi nell'ES tutto è contemporaneamente allo stesso tempo. Non esiste qualcosa che essendo passata non c'è più, ma tutti gli elementi della psiche rimangono eternamente presenti, eternamente incastonati all'interno di questa materia implasmabile dalle categorie tramite le quali comunemente ci confrontiamo con il mondo. E poi c'è il superio. Il superio, ci spiega Freud, può essere crudele e terribile tanto quanto l'ES. L'ES naturalmente è crudele perché non distinguendo ciò che è bene da ciò che invece potrebbe risultare nocivo, è fondamentalmente una mina impazzita o quantomeno una mina vagante, i cui effetti risultano alquanto imprevedibili. E l'ES, d'altronde, ci spiega Freud, è un'istanza psichica completamente inconscia. Non così invece per il superio che ha una parte invece che risulta cosciente e che tuttavia può essere crudele e di difficile gestione tanto quanto l'ES. Perché? In che cosa consiste il superio? Il superio è il cosiddetto imperativo categorico. Il superio è il dover essere, è la forma distillata della moralità più severa. È in qualche misura, ci spiega Freud, l'introiezione, l'assimilazione simbolica della funzione genitoriale. Quindi, i nostri genitori vengono simbolizzati attraverso la funzione genitoriale, viene simbolizzata e si sedimenta all'interno della nostra psiche proprio tramite il superio. Ma in quanto dover essere, esso si fa portavoce e testimone di richieste che possono risultare ugualmente gravose per l'io medesimo. Nell'inconscio non vale il principio di non contraddizione, per il quale una cosa non può nello stesso tempo essere anche il suo contrario, e nemmeno risulta valida la logica dell'out-out, ovvero della scelta tra una o un'altra alternativa. Quello che invece vige sembra essere la legge del et-et, del sia-sia. Tutte le possibilità nell'inconscio diventano reali, assumono una loro validità e una loro coerenza pur nella totale irrazionalità e contraddittorietà palese che portano in essere, e non sembra necessario dover scegliere tra una o l'altra alternativa. L'analisi di Freud, lo abbiamo già detto, non si ferma alla semplice osservazione e allo studio dei casi clinici, ma egli intende estendere macroscopicamente i risultati della sua ricerca, sul profondo, sull'inconscio, e cercando anche di fornire una vera e propria nuova visione del mondo. Ecco, questo avviene soprattutto all'interno degli scritti di metapsicologia e in particolare modo in uno di essi, che risale al 1929, intitolato Il disagio della civiltà. Freud dichiara fin dal titolo la propria posizione in merito alla struttura e ai costrutti sociali, che dal suo punto di vista sarebbero il luogo maggiore della repressione pulsionale degli istinti. Per comprendere questo scritto va innanzitutto distinta quella che per Freud è la diade che governa il rapporto dell'individuo nei confronti del mondo. In che senso si parla di diade, quindi di principio binario duale? Perché per Freud effettivamente diciamo, le leggi che determinano la carattere psichico sono fondamentalmente due: da un lato il principio di piacere e dall'altro il principio di realtà. Di che cosa si tratta? Il principio di piacere sarebbe il principio in base al quale noi siamo, come tutti gli individui, naturalmente propensi a ricercare ciò che ci fornisce del piacere e invece a fuggire viceversa ciò che genera dispiacere. Anche il neonato mostra proprio questa tendenza a ricercare un appagamento dei propri bisogni elementari e ricercare questo appagamento in una forma immediata, cioè senza mediazione. Il neonato ha bisogno di venire nutrito e ricerca immediatamente di vedere appagato questo suo bisogno che genera poi in lui del piacere. Naturalmente, con il progredire della crescita individuale ci si rende ben presto conto che non sempre i propri desideri vengono o possono venire esauditi, appagati in forma immediata. Ecco, in questo momento subentra quello che viene definito principio di realtà. La mancata realizzazione della totalità dei propri desideri, una parte dei quali quindi resta inappagata, costringe infatti l'individuo, fin dai primi anni della sua esistenza, a fare i conti con il mondo circostante, a fare i conti quindi con la realtà, con l'ambiente reale all'interno del quale egli è inserito. Di fronte all'impossibilità di appagare in maniera immediata un desiderio, il soggetto fa propria l'idea per la quale è più opportuno talvolta rinunciare ad un piacere, immediato e invece differire questo piacere inserendolo all'interno di una progettualità più a lungo termine. Il principio di realtà, quindi, si propone non tanto di soddisfare un desiderio, ma di fugare il rischio della delusione per il mancato appagamento del desiderio stesso e inserisce quindi il soggetto in una logica, in un'ottica di attesa e appunto di progettualità articolata per la quale quello stesso desiderio viene cercato di raggiungere, viene perseguito, ma non nella sua realizzazione spontanea, ma attraverso diverse tappe ulteriori. Se noi possiamo avere un'organizzazione sociale, ci spiega Freud, una civiltà, è proprio perché il principio di realtà si è imposto sul principio di piacere. Viceversa, se invece ragionassimo solo in termini di realizzazione di piaceri immediati, non saremmo riusciti a costruire alcun edificio civile e sociale, ma saremmo continuamente invece protesi al tentativo di appagare immediatamente i nostri desideri e poi anche con il rischio di rimanere frustrati e delusi qualora questi desideri non riuscissero ad essere esauditi. Il principio di realtà si connette a un altro dei lemmi chiave della teoria psicanalitica, che è quello di sublimazione. Che cosa intende Freud con sublimazione? Beh, essa di fatto è quel tipo di dinamica che permette di deviare delle pulsioni di natura inizialmente libidico-sessuale verso altre mete. Questo significa, in altre parole, che le nostre energie di natura sessuale possono essere traslocate, traslate verso obiettivi che invece con la sessualità non hanno immediatamente riscontro. Con la sublimazione, la meta di piacere iniziale di natura sessuale viene deviata verso un altro obiettivo di natura appunto non sessuale. Si ha quindi una deviazione di forze pulsionali che permette di catturare e di mantenere il carico energetico che invece inizialmente era riversato per obiettivi di natura squisitamente sessuale. Sarebbe la sublimazione, questa sorta di passaggio di stato psichico, che permetterebbe la costruzione di una vera e propria civiltà. Senza la sublimazione, cioè senza la capacità da parte dell'essere umano di trasferire le energie da un contesto ad un altro, la famiglia, il lavoro, le città, la civiltà in generale, sarebbero impossibili secondo Freud, perché viceversa saremmo tutti portati al tentativo di realizzare le nostre pulsioni carnali. Gli innegabili vantaggi che il vivere sociale presenta agli uomini che in questa maniera possono essere inseriti all'interno di un contesto ordinato di vita si accompagnano tuttavia a degli altrettanto evidenti svantaggi che la civilizzazione porta con sé. Innanzitutto, poiché abbiamo detto che appunto la civilizzazione si fonda su una basilare repressione sessuale, essa genera sofferenza. Non è un caso che Freud individui tre principali fonti di dolore e sofferenza per l'essere umano. Primo tra tutti, la forza soverchiante della natura rispetto alla quale gli uomini riescono a far fronte, ma solo fino ad un certo punto. In secondo luogo, la fragilità del corpo di ciascun individuo che inevitabilmente mette alla prova il soggetto e gli arreca talvolta purtroppo anche del dolore, e la terza causa della sofferenza sarebbe individuata dallo psicanalista proprio nella civiltà. Perché? Perché la civiltà, appunto, benché fornisca una forma di protezione, che poi questa protezione non è mai una garanzia assoluta di incolumità, una forma di protezione, appunto, e di ordine, un allontanamento dal caos pulsionale primitivo, ciò nonostante essa arreca una forma di angoscia sotterranea e sottocutanea al soggetto che all'interno della società si inserisce. In uno dei capitoli finali de Il disagio della civiltà, Freud amaramente arriva a constatare che gli uomini avrebbero barattato la loro felicità, cioè la possibilità di soddisfare o almeno di cercare di soddisfare immediatamente i propri bisogni pulsionali, avrebbero barattato e insomma sarebbero giunti ad un compromesso per cosa? Per ottenere un po' di sicurezza, dove questo un po' è la parte più significativa perché appunto poi di fatto la sicurezza totale da parte della civilizzazione non viene comunque mai garantita in maniera definitiva. Freud era cosciente che i suoi studi avrebbero cambiato una volta per tutte il modo di guardare al mondo da parte degli uomini. Egli infatti ha, diciamo, posto se stesso e la propria analisi in coda a due altre grandiose, giganti rivoluzioni, della storia del pensiero. Prima quella di Copernico e poi quella di Darwin. Egli infatti individuava in questi tre momenti i passaggi tramite i quali l'uomo ha dovuto aggiustare la propria idea di sé, la propria autorappresentazione rispetto all'ambiente all'interno del quale è inserito. Copernico, infatti, avrebbe costretto gli uomini a non ritenersi più al centro dell'universo, ma avrebbe assegnato viceversa agli abitanti della Terra un ruolo relativamente marginale rispetto a quanto si credeva precedentemente. Si tratta appunto della cosiddetta rivoluzione copernicana che ha segnato il passaggio dal sistema geocentrico di comprensione dell'universo al sistema invece eliocentrico, per cui appunto al centro dell'universo non ci sta la Terra e i suoi abitanti, ma piuttosto il Sole. Il secondo passaggio fondamentale per l'umanità e la seconda, sottolinea Freud, ferita narcisistica che l'uomo si vede inferto è quella prodotta dalle analisi e indagini di Charles Darwin. Che cosa ha scoperto Darwin? Che la linea di creazione dell'uomo non è separata rispetto a quella degli altri animali, ma che anzi, per dirla con uno slogan, l'uomo discende dalle scimmie. Quindi l'uomo che si credeva un essere superiore, separato e distaccato rispetto al resto del regno animale, scopre invece una linea di filiazione continua che appunto senza soluzione di continuità procede dai primi esseri viventi unicellulari via via fino alla sua formazione individuale e per l'appunto umana. In che modo Freud si inserisce all'interno di questo contesto di rivisitazione e aggiustamento dell'idea dell'uomo di se stesso? Beh, sottolinea lo psicanalista, anche la psicoanalisi propone una forma di rivoluzione del pensiero perché addirittura l'uomo si sente spodestato rispetto alla propria stessa individualità, rispetto alla propria soggettività. Quindi l'uomo non è padrone di se stesso. L'uomo scopre di vacillare non soltanto rispetto all'ambiente universale entro cui è inserito, non soltanto rispetto alle altre specie di esseri viventi, ma addirittura e anche rispetto a se stesso, al proprio inconscio, territorio inesplorato e non mappabile in maniera chiara e definitiva. Totem e Tabù è uno scritto all'interno del quale Freud si propone di applicare le teorie e il modo di ragionare della psicoanalisi anche all'antropologia e alla storia delle popolazioni primitive. Spiega quindi Freud in questo testo in chiave psicanalitica quello che è uno dei tabù alla base di ogni formazione sociale, che è il cosiddetto tabù dell'incesto. Egli infatti avrebbe scoperto tramite i suoi studi che questo tabù, che di fatto vieta a dei consanguinei di congiungersi tra di loro, deriverebbe da una necessità sociale e antropologica delle prime comunità primitive, appunto, che avevano la necessità di allargare la propria rete relazionale per costituirsi come una comunità più grande e più solida, e che viceversa, se non ci fosse stato questo tabù dell'incesto, sarebbero implose queste comunità in loro stesse senza invece evolversi e divenire invece maggiormente strutturate ed estese. Paul Ricoeur, un filosofo del Novecento, ha definito Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud come i tre maestri del sospetto. Essi infatti sarebbero stati coloro che avrebbero esercitato un atteggiamento di scetticismo nei confronti delle cose così come appaiono. Qual è infatti la lezione che possiamo trarre dallo studio della psicoanalisi? Beh, che effettivamente non bisogna fermarsi all'apparenza delle cose così come esse si mostrano, poiché dietro ad esse c'è tutto un mondo, per l'appunto inconscio, irriflesso e di non immediata decifrazione, che però le caratterizza e anche le fonda nella loro essenzialità. Se vogliamo quindi comprendere l'autenticità del mondo, non dobbiamo fermarci a questo primo livello di comprensione e di relazione con esso, ma dobbiamo invece impegnarci a scavare più nel profondo. La psicoanalisi ci insegna che il mondo non si esaurisce nella sua apparenza, ovvero che ci sono tutta una serie di dinamiche e di meccanismi sottesi, soggiacenti ai fenomeni così come essi appaiono di primo acchito, ad un primo sguardo. E ci invita anche altrettanto la psicoanalisi a impegnarci a cercare di catturare l'autenticità del mondo, dei fenomeni che ci circondano e che ci riguardano anche in prima persona, di catturarli attraverso una indagine più profonda e che vada appunto nelle viscere anche del nostro stesso io.